Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Chi si mette ad informarsi scopre ben presto che sotto il nome cristiano ci sono tante chiese, tante religioni, tante dottrine, ed è stato così, se fai un po' di studi, dal tempo degli apostoli. Tante delle epistole sono lettere scritte per combattere già falsi insegnamenti che cominciavano già ad infiltrare la Chiesa, già subito nei primi anni. Al minimo questo crea confusione, può anche scoraggiare, può anche sfiare. Ma chi ha ragione? È la domanda sbagliata. Chi ha ragione? È la domanda sbagliata. Quanti tipi di veri credenti ci sono? Ricordate che noi vediamo le cose dal punto di vista umano. Dio vede da un altro punto di vista. Un brano che conoscete molto bene, noi vogliamo leggere oggi in Efesini, ma in 2 Timoteo 2,19, ricordate il brano, tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo, avendo questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono i Suoi. Ricordate quel versetto, Dio sa chi sono i Suoi. Noi no, perché il versetto continua e dice, e si ritraga dall'iniquità chiunque nomina il nome di Cristo. Nella Bibbia nominare il nome di Cristo è dire Gesù è il mio Signore, non mi dire che io appartengo a Cristo. Chi dice di essere cristiano, la Bibbia dice, si ritraga dall'iniquità, vive come cristiano, perché non tutti che si nominano cristiani sono. Allora, io sono cristiano? C'è una domanda valida da chiedersi. Il Signore conosce quelli che sono i Suoi. Noi dobbiamo avere frutto per riconoscere. Il comandamento, quindi, che chi nomina il nome di Cristo, chi si dichiara credente, si ritraga l'iniquità, dice di vivere in modo degno della vocazione che dici di aver ricevuto. Ma cosa possiamo dire del fatto che ci sono così tanti voci, gruppi, dottrine, eccetera, che parlano di Dio? Oggi vogliamo continuare nel nostro studio di Efesini, abbiamo iniziato non so che punto, 15 sermoni finora, e vogliamo considerare un brano che ci ricorda che nonostante i tanti gruppi, nomi, dottrine, esiste solamente una salvezza. La domanda chi ha ragione è la domanda sbagliata, la domanda giusta è qual è l'unica salvezza? Questa è la domanda da porre. Perché essere un cervellone di dottrina, un esperto di religione, ma non avere quell'unica salvezza, vuol dire che al giudizio tu sarai allontanato da Dio per sempre. Avere la salvezza è buono crescere nella conoscenza, ma anche se non riesci, se non è possibile, se Dio ti salva pochi minuti prima della morte, tu passerai l'eternità con Dio. Quindi lì è il tutto. Quindi oggi vogliamo guardare Efesini 4:4-6. E abbiamo visto capitolo 4, versetto 1, 2, 3, l'ultima volta, che conclude con il versetto 3, che dice, ma leggo tutto, e poi vedremo il versetto 3. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. E come si cammina? Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Abbiamo visto studiandovi, la parola greca lì vuol dire impegnandovi con costanza. Impegnandovi con costanza a conservare l'unità dello spirito. Non qualsiasi unità, non l'unità del gruppo, non unità deciso da noi, ma l'unità dello Spirito, l'unità dove siamo sottomessi allo Spirito di Dio, lo Spirito Santo che ci ha dato la sua parola. Solo quando camminiamo per lo Spirito di Dio, nella sua verità, possiamo conservare l'unità dello Spirito. Allora, vogliamo conservare l'unità dello Spirito e subito dopo, nel brano di oggi, Paolo elenca basi per cui dovremo conservare l'unità dello Spirito con tutti i veri credenti, qualunque sia il loro nome, titolo o gruppo. E lui continua, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Dio volendo, vogliamo considerare questi versetti? Vogliamo comprendere di più del fatto che esiste un'unica salvezza, tenendo in mente che dobbiamo studiarci, impegnarci a conservare l'unità dello Spirito. I versetti 4 a 6, questi abbiamo appena letto, elencano quello che tutti i veri credenti hanno insieme. Ogni persona nella storia e nel mondo che ha ricevuto il perdono e la salvezza, ha queste cose in comune con tutti gli altri, anche se possono avere tante altre cose di diversità. Infatti le differenze, stavo leggendo l'altro giorno un libro di un autore, un pastore a una certa età ormai, ancora in vita, è un grande studioso, ma un grande uomo di Dio. Ci sono delle dottrine in cui non vediamo assolutamente ugualmente, ma quando si tratta della salvezza c'è un messaggio solo. E stavo apprezzando quello che leggevo, mi edificava molto. Quindi vogliamo considerare questi aspetti della salvezza, che se non hai questi non sei salvato. E se hai questi sei salvato. Quando pensiamo alla salvezza, ricordiamo che siamo parte dell'unico popolo di Dio, i salvati, il popolo che Dio Padre ha dato a Gesù Cristo, come leggiamo in Giovanni 17. In Apocalisse impariamo che per tutta l'eternità saremo tutti uniti davanti il trono di Dio per adorare il Padre e il Figlio, l'Agnello, per sempre. Come potremo non impegnarci a conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace, essendo parte dell'unico popolo di Dio? Allora, consideriamo quello che dice questo brano. Versetto 4 inizia, vi è un unico corpo. Un unico corpo. Tutti i veri salvati fanno parte di un unico corpo, il corpo di Gesù Cristo. Non ci sono due o più classi di credenti. Esiste una sola salvezza. Ogni persona nel mondo e nella storia che ha creduto in Gesù Cristo come Signore e Salvatore è diventato membro dell'unico corpo di Cristo. Ripetutamente la Bibbia ci dà dei versetti, dei brani che parlano del fatto che l'insieme di tutti i credenti costituisce il corpo di Cristo, con Cristo come capo. Ve ne leggo solo alcuni per tempo. Romani 12, 4 e 5. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo. E ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. C'erano già a Gerusalemme quanti credenti? A Gerusalemme. Primo giorno quanti sono stati salvati? Ricordate? Giorno di Pentecoste. 3.000, primo giorno. E poi dice, c'erano un altro giorno con migliaia e nel frattempo altri tanti e non si sa, ma si presume che 10.000 nell'arco di poco tempo. E poi nell'arco di 30-40 anni c'erano chiese sparse dappertutto in quello che era il regno dell'impero romano. Sappiamo che tanti apostoli sono sparsi perfino in India. Nord Africa era pieno di credenti per secoli. C'erano milioni di credenti nell'arco di pochi secoli. E in tutti i 2000 anni circa, ogni persona mai salvata è diventata parte dell'unico medesimo corpo di Gesù Cristo. Per forza bisogna conservare l'unità, siamo parte dello stesso corpo. 1 Corinzi 12, 12 e 13. Leggiamo che siamo tutti parte del medesimo corpo, ve lo leggo. Come infatti il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. Ora noi tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Siamo tutti stati battezzati, questo è il battesimo che Dio fa, di abbeverate lo spirito in un unico corpo. La salvezza ci fa diventare parte del corpo di Cristo. Versetto 27 di 1 Corinzi 12. Ora, voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Poi Efesini 1, 22, 23 dice di quello che il Padre farà con il Figlio, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi, e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compia ogni cosa in tutti. Il corpo è la Chiesa, l'insieme dei credenti è il corpo di Gesù Cristo. Ogni vero credente fa parte dell'unico corpo di Cristo, la Chiesa invisibile, universale, che dura in tutti i secoli. Le persone ancora sulla terra e le persone già in cielo non fa distinzioni perché fanno parte del corpo di Cristo e perciò sono membri l'uno dell'altro. Fermatevi a pensare a questa realtà. Se tu sei un figlio di Dio, tu fai parte del corpo di Gesù Cristo e quindi fai parte di tutti gli altri membri del corpo. La mano ha qualunque cosa a che fare con i piedi. Cioè la Bibbia usa questo esempio. Gli occhi servono solo per loro stessi o servono per guidare tutto il corpo? I piedi portano solo loro stessi o portano tutto il corpo? Il cuore batte solo per se stesso il sangue o pompa per tutto il corpo? Lo stomaco e gli intestini digeriscono cibo per tutto il corpo? Il corpo è tutto legato. Ogni membro l'uno dell'altro. Sono legati insieme, collaborano insieme. Ognuno si dedica al bene del corpo. Nessuno si dedica al bene di se stesso, trascurando gli altri. Nel corpo fa piuttosto il contrario. Se tu calpesti un chiodo e questo piede è tutto gonfiato, l'altro piede, senza problemi, prende quel peso e dice, guarda, finché tu stai male, ci porto io il peso maggiore. I piedi fanno così. Perché siamo tutti membri l'uno dell'altro. Non solo. Ogni membro del corpo trae beneficio da ogni altro membro. Nessun membro deve pensare a solo curare se stesso, perché tutto il corpo cura ognuno delle sue membra. Ed è così che Dio ci comanda di vivere nell'insieme del corpo di Cristo. Ogni vero credente, non solo localmente, ma nel mondo, fa parte dell'unico corpo di Cristo. E in sé questo è già un motivo a impegnarci a conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Ma non solo c'è un unico corpo, dice anche, vi è un unico corpo e un unico spirito. Un unico spirito. Lo Spirito Santo è unico, ed è sempre Lui che ci rigenera, ci sigilla, ci guida, ci riempia e varie altre cose. Tutti i veri credenti hanno lo stesso unico spirito, che è chi applica la salvezza a noi. Cioè, ogni vero credente in tutto il mondo e in tutta la storia è stato salvato per mezzo dello Spirito Santo. La salvezza è il piano di Dio Padre, compiuto da Dio Figlio e applicato da Dio Spirito. Pensiamo a alcuni degli aspetti della salvezza e come vengono applicati per mezzo dello Spirito Santo. Giovanni 16. impariamo che è lo Spirito Santo che convince di che cosa? Tre cose. Egli convincerà il mondo, Gesù parlando dello Spirito Santo, del peccato. Non ci vediamo come i peccatori che siamo, se lui non opera prima, della giustizia, che noi crediamo di poter lavorare molto e migliorare per avere una certa piccola giustizia nostra, invece lui ci fa vedere che è l'unica giustizia in Cristo, e anche il giudizio da cui nessuno supererà senza la giustizia di Cristo. Lui rivela questo al mondo. Gesù dice in Giovanni 6,45, nessuno viene a me se il Padre non lo attira. E chi è che attira? È lo Spirito Santo che comincia a operare in uno che prima non pensava a Dio. Io conosco uno così, e voi tutti che avete Cristo conoscete persone così. A un certo punto nella vita si comincia a cercare Dio. Questo è lo Spirito che sta attirando. Lui rigenera, vivifica. Tito 3. Dio ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e rinnovamento dello Spirito Santo. La rigenerazione, il rinnovamento è un'opera dello Spirito Santo. Per quanto riguarda l'atto legale della salvezza, perché la salvezza viene descritta in termini di vita, Dio dà vita, è descritto in termini legali, che siamo colpevoli e Dio ci giustifica, è quello da dove vieni. Quando un peccatore viene giustificato è perché lo Spirito Santo battezza la persona nella morte con Cristo sulla croce e quindi la morte di Cristo conta come se fosse la morte di quella persona. Cristo viene separato dal Padre, conta come se fosse la persona separata dal Padre e la morte è compiuta, separato dalla vita. 1 Corinzi 12, 13, avevo letto ma rileggo quel pezzo. Ora noi tutti, i credenti, tutti siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo. Tutti i veri credenti vengono battezzati nello spirito per unirli a Gesù Cristo. Chi non è battezzato in Gesù Cristo, nella sua morte e risurrezione, non è ancora salvato perché è legalmente davanti a Dio ancora colpevole. Inoltre, lo Spirito Santo sigilla. Cos'è un sigillo? Ricordate, nei tempi antichi, i ricchi avevano un anello con il loro marchio e loro con la cera sigillavano quello che era di loro proprietà, di importante, mettevano il loro sigillo. Allora, noi leggiamo in Efesini, non solo anche in Secondo Corinzi, ma Efesini 1, 13, 14. In Cristo, in Lui, anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Ogni vero credente è stato sigillato con lo Spirito Santo della promessa. Il sigillo è il marchio di Dio che lui mette su quello che è la sua proprietà ed è prezioso a lui. E se ricordate un po' la storia, quando un uomo ricco metteva il suo sigillo era quello è mio. E noi siamo sigillati con lo Spirito Santo. Lui è il sigillo di Dio su ogni vero credente e Dio sa chi sono i veri credenti. Ma non solo, è anche la, qui dice, la garanzia della nostra eredità. Altre versioni traducono questa parola come kappara o pegno. In greco serve meglio kappara perché vuol dire letteralmente la cifra. Quando tu vai a comprare una casa e tu fai il preliminario, tu dai una cifra, una kappara. E ci serve una cifra alta abbastanza che l'altro sa che tu porterai a termine questo acquisto. Allora, la kappara della piena redenzione, il giorno finale, la kappara è lo Spirito Santo. Dio dà lo Spirito Santo come kappara per garantire la piena redenzione nel giorno finale. Una spesa sicura. Se ha dato lo Spirito Santo, allora è sicuro che Dio completerà l'acquisto che ha fatto in una persona. Il ruolo dello Spirito Santo nella salvezza non è solo all'inizio nel rigenerare, giustificare, sigillare ed essere la kappara, ma continua. Egli guida ogni credente. Egli testimonia ad ogni credente che è un figlio di Dio. Vi leggo Romani 8, 14, 17. Infatti trovate questo, Romani 8, 14 a 17. Questo è fondamentale. Vi è un unico spirito e questa è una cosa che lui fa non solo all'inizio ma durante il cammino. Romani 8, 14. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Così dice Filippesi 1, mi pare 29, che dice: voi avete ricevuto non solo la grazia di credere in Cristo, ma anche la grazia di soffrire con Cristo. La vera salvezza comprende le sofferenze. E lo Spirito Santo testimonia che siamo figli di Dio. Potremmo prendere molto più tempo per parlare solo del fatto dell'unico spirito, ma visto che questo brano menziona tante cose, dobbiamo andare avanti. Ma tenete in mente che vi è un unico corpo, vi è un unico spirito che opera la salvezza, applica la salvezza in ogni vero credente, è il sigillo, è la caparra, è la guida. Ed è per questo giusto che ci impegniamo a conservare l'unità nello spirito. Il versetto continua e dichiara che siamo stati chiamati nell'unica speranza della nostra vocazione. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Esiste un'unica salvezza e dà ad ognuno che viene salvato un'unica speranza. Non è che ci sono classi di credenti che uno spera in quello e uno spera in quello. C'è un'unica speranza. Ricordate che nella Bibbia la parola speranza ha un significato diverso e più meraviglioso del significato tipico in italiano, che va bene in italiano. In italiano speranza è qualcosa che si desidera ma non è per niente certa. Invece nella Bibbia, soprattutto nel Nuovo Testamento, la parola speranza è qualcosa di sicura e di certa, solo che è ancora nel futuro. Vi leggo qualche esempio dell'uso della parola speranza con questo significato. Galati 5:5. Noi infatti in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia. Cioè è là, ma dobbiamo aspettarla. In Efesini 1, abbiamo letto varie settimane fa ormai, Paolo sta pregando a Dio, ed 1:18 dice: e prego che Dio illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della sua gloria, della sua eredità tra i santi. Cioè, prego che Dio vi aprirà gli occhi del cuore per conoscere la speranza della vostra vocazione. Serve un'opera di Dio per conoscerla. Non è una cosa che si apprende umanamente. In Colossesi 1:4-5, Paolo menziona la speranza che è riposta nei cieli per i credenti. Riposta, una cosa che ho messo da parte per voi. Quando una giovane donna pensa al matrimonio, certe famiglie cominciano a mettere da parte cose per un eventuale matrimonio, certi vestiti, coperte, pentole, dipende dalla famiglia. E possono dire: ah, cara, abbiamo riposto per te, per quel giorno. Allora, ci sono già stati comprati, sono già lì, tenuti, curati, per quel giorno che la famiglia presenta a lei. E qui, stessa terminologia, abbiamo sentito parlare della fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, a motivo perché avete questa fede in Gesù, perché avete questo amore per tutti i santi, perché siete uniti nello Spirito, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo. Cioè, nel Vangelo avete sentito della speranza che è riposta per voi. Avete creduto. E allora voi state aspettando questa speranza e questo vi permette di avere amore per tutti i santi e avere fede in Gesù Cristo. Quindi la speranza è qualcosa già esistente, riposta in cielo. 1 Pietro 1:3. Pietro menziona la nostra speranza come una speranza viva, una cosa certa. Benedetta sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. La speranza per un figlio di Dio è una speranza viva. Non è una cosa vaga, è qualcosa di certo, vivente. La speranza di passare l'eternità nella presenza di Dio per sempre. Tenendo conto cos'è la speranza, tornando al nostro brano, e dice: vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. C'è una speranza nella salvezza, ed è quell'unica speranza che tutti i credenti in tutta la storia, in tutto il mondo, condividono, di passare l'eternità davanti al trono di Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo, lodandolo, adorandolo, gioendo nella sua presenza per sempre. Già in Efesini abbiamo letto di questa speranza. Tornate a capitolo 1. Leggiamo capitolo 1, versetto 3 e 4. E parla di questa speranza. Non uso la parola, ma è già descritta. Capitolo 1 di Efesini, versetto 3 e 4. Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Notate questo. Dio ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo, per tutta l'eternità, santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Nella sua presenza, proprio davanti a Lui, nell'amore. Ci ha eletti allora per quello. E durante la vita ci salva per quello. Ci ha eletti prima della fondazione del mondo. Ci chiama, ci illumina, ci giustifica, ci rigenera nella vita per quello. La stessa cosa che aveva deciso allora, per la speranza viva. E questa è l'unica speranza, non c'è altra speranza. Questa è la speranza. E perciò, visto che io condivido per grazia questa speranza con tanti credenti, tutti i credenti, in tutto il mondo, anche se non ho la stessa veduta su qualcosa, ho motivo di essere unito con quella persona, perché sono nello stesso corpo, ho un unico spirito e abbiamo un'unica speranza, quello della nostra vocazione. Dio ci ha chiamati a questo. Un altro motivo per impegnarci con diligenza a conservare l'unità dello Spirito è perché abbiamo un unico Signore. E nel Nuovo Testamento il nome Signore viene usato principalmente per chi? La stragrande maggioranza delle volte, Gesù Cristo. Egli è il Signore. Infatti subito dopo Paolo menzionerà il Padre. Aveva già menzionato lo Spirito, quindi vediamo già la Trinità ha menzionato lo Spirito. Vi è un unico Spirito, un unico Signore e c'è un unico Padre. Quindi siamo sull'unico Signore, Gesù Cristo. Se abbiamo lo stesso Signore, cioè se siamo salvati lo abbiamo, che ha dato la sua vita e ha subito l'ira del Padre per salvarci, come potremo non essere uniti in Lui? Per quanto possiamo avere differenze, se siamo veramente salvati, allora abbiamo un unico Signore e perciò abbiamo più in comune di quanto mai potremo avere che ci separa. Chiaramente questo è per coloro che hanno Gesù Cristo come il Signore, come il sovrano della loro vita. Se Gesù non è il Signore di una persona, quella persona non è salvata. Infatti Gesù dichiara: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Seguire Gesù, semplicemente, pensate a un pastore che cammina e le pecore lo seguono da dietro, vuol dire seguire dove lui dice, dove dice di andare, cosa fare, vuol dire ubbidire a Gesù Cristo, andare dove egli indica, fare quello che ci dichiara da fare. Quindi è un riconoscimento che egli è il Signore. Cioè noi ubbidiamo al nostro Signore, una parola che vuol dire sovrano, vuol dire capo. Le vere pecore di Gesù Cristo, coloro che Gesù ha salvato, conoscono la voce di Gesù Cristo come Signore e lo seguono. Chi non segue Gesù come stile di vita si dimostra di non essere una pecora. Può dire dottrinalmente tutto quello che vuole, può dire tutte le cose giuste, ma la vita rivela che sono parole, ma non è il suo cuore. Quindi, per tutti i veri credenti, in tutto il mondo e in tutti i secoli, esiste un solo Signore, Signore Gesù Cristo. Non importa che razza, che nazione, che classe sociale, non importa che uno sia ricco o povero, maschio o femmina, esiste un solo Signore, Gesù Cristo. Colossesi, parlando dei credenti, dice: qui non c'è più greco o giudeo, circonciso o incirconciso, barbaro o scita, servo o libero, ma Cristo è tutto e in tutti. Romani 10:12. Non c'è distinzione fra giudeo e greco, perché uno stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Se tu sei salvato, ricordati che il tuo Signore è anche il Signore di ogni altro vero credente del mondo. Facciamo tutti parte dello stesso esercito, seguendo la stessa bandiera. L'unità è fondamentale. Quanto è fondamentale in un tempo di guerra che tutti i soldati da una stessa bandiera siano uniti? Cioè, il nemico sta attaccando la città, una grande battaglia, c'è rischio di morte, ci sono già tanti morti. E questo esercito che combatte deve combattere insieme, sotto la stessa bandiera. E chi ha la salvezza ha Gesù come Signore, ma vi è un solo Signore. Prego che possiamo comprendere di più questo, che ci unirà di più. Il nostro brano continuo e dichiara che esiste un'unica fede. Vi è un unico Signore e un'unica fede. La vera salvezza è sempre fondata nella fede in Gesù Cristo. La parola fede viene usata quante volte? Nel Nuovo Testamento. Allora, ricordate che in greco fede e credere è sostantivo verbo della stessa parola. Ok? Le due parole insieme vengono usate quasi 500 volte. Tante volte. Tante volte. Quanto è importante la fede in Gesù Cristo? Importante. La Bibbia dice ripetutamente, siamo salvati non per opere, ma per fede. Per fede. La fede è il cuore del messaggio del Vangelo, il messaggio della salvezza. Però non basta qualsiasi fede. Nella vera salvezza esiste un'unica fede. Non una fede secondo il mio parere. Non la verità, per modo di dire, che credo io. La verità è quella. Io posso credere nel modo storto. Posso ignorarla, posso amarla, posso odiarla, ma non la posso cambiarla. Esiste un'unica fede, la fede in Gesù Cristo, il Signore, che è diventato il Salvatore. Non c'è altra salvezza, c'è un'unica fede. Per capire perché esiste un'unica fede, dobbiamo ricordare che di natura ogni uomo è colpevole davanti a Dio. E per essere salvato ha bisogno di essere giustificato in termini legali. Davanti ai tribunali di Dio, nessuna quantità di buone opere, nessuna vita migliorata, che non si fa più tante cose che si faceva prima, mai potrebbe bastare per giustificare, perché il problema lì è che non si capisce la santità di Dio. Se non capisco quanto Dio è santo, potrei dire, certo sono peccatore, ma non come certi. Ma tutto questo è un non comprendere la santità assoluta di Dio, quanto ogni piccolo, noi diciamo piccolo, peccato è grave ai suoi occhi. E ogni peccato, il salario di qualunque peccato è la morte, che è la separazione dalla vita. E Dio è vita, separazione eterna da Dio. Romani 3, 19, se volete trovare un brano ben conosciuto. Oh Signore, giustificami, sono colpevole, giustificami. Qui c'è la risposta, come essere giustificato. Romani 3, 19, leggerò fino a 22. E questo brano è un brano che non ha senso finché non capisco che ho bisogno di essere giustificato. Quindi, se tu non capisci il bisogno della giustificazione, questo brano non serve. Se dico, guarda, qui c'è la cura per tale malattia. E Leonardo mi guarda e dice, bene, grazie, ma cosa mi serve? Perché se non sa di avere la malattia, sentire la cura non gli fa niente. E se non sai che hai bisogno della giustificazione, sapere quello che stiamo per leggere non fa niente. Ma quando si comincia a capire, Signore, io sono peccatore e tu sei santo e tu hai dichiarato di punire ogni peccato, ho bisogno di essere giustificato dalla mia colpa. Come? Cercherò di migliorarmi. Adesso arriviamo al brano 19. Ora noi sappiamo che tutto quello che è la legge di Dio, la legge dice, lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia colpevole davanti a Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. Nessuno sarà giustificato ubbidendo alla legge di Dio, perché nessuno riesce a ubbidire perfettamente. La legge ci fa solo capire quanto siamo colpevoli, ma il brano non finisce. Ma ora che Gesù è venuto, senza la legge, non per mezzo alla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, ciò che mi serve, alla quale rendono testimonianza la legge e i profeti. Guarda, Dio aveva già parlato di Cristo nell'Antico Testamento, di questa salvezza per fede in Lui, cioè la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo verso tutti e sopra tutti coloro che credono. Perché non c'è distinzione, perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono gratuitamente giustificati per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Come siamo giustificati? Gratuitamente. Non qualcosa a cui si arriva man mano. È una cosa gratuita per mezzo di impegno, di fedeltà, di perseveranza? No. Per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. La perseveranza non fa arrivare alla salvezza, la perseveranza dimostra la salvezza. L'adozione di un figlio. Chi paga le spese? Per adottare un bambino, chi paga le spese? Spesso ormai non si adotta quanto in Italia, perché non ci sono tanti bambini da adottare. Quindi si va all'estero, si va in Asia, in Sud America. E chi paga tutte le spese? Legali, avvocati, voli. Chi paga tutte quelle spese? Chi è la decisione di adottare? Dove origina? Nel bimbo? Solo nei genitori. Fanno tutto. Quanti carte deve firmare un bimbo per essere adottato? Nessuno. Bimbo non firma niente. I genitori firmano tutto. Con loro impegno, la loro decisione, la loro firma, le loro... Allora loro adottano quel bimbo. Lo portano in casa e dicono, tu sei il nostro figlio adesso. Allora in casa nostra si vive diversamente di come tu vivevi per strada. Ma il tuo comportamento di vivere in modo diverso non ti fa diventare più figlio. Tu sei figlio dal momento che ti abbiamo portato a casa. Però adesso devi crescere a diventare un figlio che sa ubbidire. Ma se tu non ubbidisci non ti fa meno figlio. Ti disciplineremo, ma sei figlio perché sei figlio. C'è un'unica fede che giustifica, la fede in Gesù Cristo. Signori, sono colpevole, ma Cristo è morto per me. Sei giustificato. E quindi, come dice in Romani 8:1, non c'è più condanna. E Romani 5:1 dice, chi è in Cristo ora ha pace con Dio, anziché l'inimicizia. Quando i giudei volevano sapere quali opere servivano per avere la vita eterna, perché loro credevano, dobbiamo noi fare, anche se nell'Antico Testamento Dio aveva spiegato chiaramente che non potevano fare, serviva l'agnello, e aspettavano il vero agnello, ma loro volevano fare, perché si può vantarsi se io ho fatto più di altri. E allora hanno chiesto Giovanni 6, 27 e 29, quali opere dobbiamo fare? Gesù dice, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero allora, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Ma chi può vantarsi di credere in Gesù per la sua opera? Sarebbe stato molto bello fare tante opere, e allora se io faccio tanti posso aver fatto più di qualcun altro. E sai, un piccolo merito dentro potrei dire, sai signori quanto sono stato fedele. Invece no signori, mi hai salvato tu per mezzo di Gesù Cristo. E tutta la gloria va a Lui. Ciò che Dio richiede dall'uomo è vera fede in Gesù Cristo, il Signore, una fede che riconosce il proprio peccato, riconosce l'impossibilità di meritare la salvezza e nessuno sarà giustificato per opere della legge, Romani 3, 19, e riconosce che Gesù Cristo è morto e risuscitato per pagare il prezzo per il mio peccato. Se tu hai quella fede, due cose, sei salvato e non solo. Hai anche la stessa fede, la stessa salvezza con ogni altro credente in tutta la storia. Milioni di persone. E Dio sa esattamente chi sono i suoi. E allora, visto che tu hai la stessa salvezza di ogni altro credente, impegnati a conservare l'unità dello Spirito. E se tu non hai questa salvezza, ti esorto, cerca Dio per mezzo di Gesù Cristo. Guarda a Gesù Cristo per vedere in Lui l'unica salvezza. Allora, il brano continua. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo. Siamo uniti anche da un unico battesimo. Allora, il battesimo, chiaramente ci sono nella Bibbia due forme. Questo è il battesimo per credenti, perché c'era il battesimo dei pagani, c'era il battesimo di Giovanni Battista, che era una cosa prima che Cristo fu rivelato, Gesù come il Cristo. Era un battesimo di ravvedimento. Ma ci sono i due aspetti dell'unico battesimo. C'è l'aspetto spirituale, con il quale lo Spirito Santo ci unisce a Gesù Cristo nella sua morte e nella sua risurrezione. E poi c'è il simbolo di quello, il battesimo in acqua, che è un simbolo di quel che Dio ha compiuto. Se una persona non è stata battezzata in Cristo dallo Spirito Santo, non è stato unito a Cristo nella sua morte e risurrezione, il battesimo in acqua non ha nessun valore, cioè non serve a niente. È come uno che porta la fede nuziale senza essere sposato. Rappresenta in quel caso un matrimonio che non esiste. Purtroppo, tante religioni battezzano, e visto che il battesimo viene fatto a chi dice di aver creduto, succede delle volte che uno dice che non è veramente salvato, quindi si può battezzare lui in modo giusto, ma in realtà non è salvato. Quindi quel battesimo non fa niente. Il battesimo ha valore quando c'è stato il vero battesimo prima. Quando una persona ha veramente creduto in Cristo e perciò è stato battezzata dallo Spirito Santo nella morte e la risurrezione di Cristo, e per mezzo di quella è stata perdonata e giustificata, allora il battesimo in acqua ha grande valore, come qualcosa di ricordarci, oh sì signore, e anzi, non solo, quando vedo qualcuno battezzato, nonostante tanti anni da quando Dio mi ha battezzato in Cristo, sì ma sono ancora in Cristo, e vedendo quello mi dà gioia di ricordare, sì signore, e hai fatto, mi hai battezzato in Cristo anni fa, ma è ancora valido, la mia salvezza va avanti. L'unico vero battesimo, come comanda Gesù nella Bibbia, Matteo 28, fate discepoli tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In greco un articolo per tutti e tre, che è molto strano grammaticalmente, no, non si usa un articolo per tre persone in greco. Lì si usa sempre un articolo per ogni persona diverso. Ma lì dice un articolo per il Padre, Figlio e Spirito Santo, con un il. E si usa solo un articolo anche in Efesini, quando dice che Cristo ha dato alcuni come apostoli, alcuni come profeti, alcuni come evangelisti e alcuni come pastori dottori. Un articolo per pastori dottori, perché lì è una classe di uomini con due titoli. Quindi nel greco gli articoli ci fa capire e si battezza nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un unico battesimo. E quindi un altro motivo di conservare l'unità dello Spirito. E Paolo conclude questo elenco parlando di Dio. E qui il Padre. Sei. Un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Tutti qui, come spesso nella Bibbia, qual è il contesto di tutti? Tutti vuol dire tutti nel mondo? Vuol dire letteralmente ogni uomo? No, Paolo sta parlando a voi, credenti. Aveva già parlato, se guardiamo il contesto di tutto il libro, qui il tutti è tutti salvati. Infatti tutto qui è tutti salvati. Quindi questo tutti, chiamando Dio Padre, Dio non viene mai chiamato Padre dei non credenti. Noi diventiamo figli di Dio. Quindi Dio non era il nostro Padre prima, era il nostro Dio, ma non è nostro Padre. E quindi c'è un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Che immensa e stupenda verità. Esiste un Dio unico, ed è Padre di tutti i veri credenti, ed è al di sopra di tutti, e fra tutti, ed è in tutti. Dio è unico. Dio non è quello che gli uomini dicono di Dio, che gli uomini dicono tante cose di Dio. Lo presentano in mille modi diversi, almeno, ma non è quello. Dio è quello che è. Non è quello che lo immaginiamo, non è quello che noi diciamo. Dio è quello che è. E se io voglio conoscere Dio, non devo parlare insieme con altri. Devo rivolgermi a quello che Dio dice di se stesso. E Dio si rivela nella parola e si rivela soprattutto in Cristo Gesù. Gesù fu chiesto da Filippo, mostraci il Padre. Mostraci il Padre. Vogliamo vedere il Padre, Gesù. Sappiamo che tu sei il Figlio, ma vogliamo vedere il Padre. Gesù gli disse, da tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai dici mostraci il Padre? Perché mi chiedi di mostrarti il Padre? Hai visto me? Hai visto il Padre? Che domanda assurdo, Filippo. Mostraci il Padre. Hai già visto me. Chi ha visto me ha visto il Padre. Io e il Padre siamo uno, Filippo. In Gesù Cristo abita, dimora corporalmente tutta la pienezza della deità. Deità nella Bibbia è riservata per solamente Dio. Giusto? La parola deità è Dio. Non ci sono altri dei, c'è uno. In Gesù dimora corporalmente tutta la pienezza della deità. Gesù è pienamente Dio. Quindi, voglio conoscere Dio. Lo conosco tramite Gesù Cristo. Cosa dice Giovanni 1,18? Che questo non è scritto, ma è buono. 1,18 dice: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre, è colui che l'ha fatto conoscere. Nessuno ha mai visto Dio per conoscerlo, ma l'unigenito Figlio che è nel seno del Padre è colui che l'ha fatto conoscere. La rivelazione di Dio completo è in Gesù Cristo. Lì conosciamo Dio. C'è un Dio unico per tutti i credenti veri in tutto il mondo, e per tutti i credenti Dio è Padre. Chiunque è veramente salvato è stato fatto un figlio di Dio, e quindi Dio è diventato il suo Padre. Lo Spirito attesta nel nostro spirito, abbiamo appena letto Romani prima, che siamo figli di Dio, per cui possiamo gridare Abba, Papà, Padre. Ogni vero credente ha Dio come Padre. E qualunque bel pensiero che potresti avere, cosa vuol dire, è ancora più bello. Perché io non ho figli biologici, ma voi padri, È bello conoscere dei padri preziosi che amano tanto i loro figli e noi abbiamo avuto quell'esperienza qua, ma in tanti posti, in tanti anni, era una benedizione vedere un padre che ama i suoi figli, ma nessun padre ama i suoi figli con un amore perfetto. E nessun padre è saggio da sempre sapere il modo migliore di curare i figli. E nessun padre umano mai ha il potere di curare come vorrebbe i suoi figli. Ma Dio è padre con un amore perfetto, una saggezza totale, una potenza infinita. È padre che può stare con ogni figlio in ogni momento, anche se sta con altri figli altrove allo stesso momento, che nessun padre umano può fare. Essendo padre vuol dire che abbiamo un rapporto intimo con lui, vuol dire che abbiamo un accesso costante con lui, vuol dire che abbiamo un amore da lui che se serve, disciplinerà, ma un padre non smette di essere padre. E Dio è padre. E io prego che Dio ci aiuterà a comprendere di più, e dico di più perché mai in modo completo, almeno non in questa vita, l'immenso, eterno privilegio di avere Dio come padre. Noi siamo preziosi a Dio. Ci sono uomini che tu puoi sputare in faccia e loro restano gentili, ma tocchi i loro figli e diventano belve. Cioè ci sono uomini che tu offendi loro e loro non si offendono, ma tu fai del male ai loro figli e diventano mostri, perché hanno quell'amore protettivo dei loro figli e la Bibbia ci insegna che questo è l'amore di Dio. In modo giusto e puro, ma in modo severo. In modo severo. Amalekiti, ricordate di loro, gli Amalekiti? Perché il re Saul doveva distruggere, sterminare totalmente gli Amalekiti? Perché 400 e rotti anni prima gli Amalekiti avevano maltrattato il popolo di Dio. E gli uomini ormai avevano dimenticato, 400 anni sono tanti. Bis, 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 nonni, chi si ricorda? Ma Dio si è ricordato. E ha detto a Saul, devi distruggere e sterminare loro perché hanno fatto male al mio popolo. Questo è l'amore di un padre. In Romani 8 non leggiamo, ma da 29, ma 28, tutto cooperare bene di quello che amano Dio. Va avanti, nulla ci separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Nulla, morte, vita, persecuzioni, nulla può separarci dall'amore di Dio in Gesù Cristo. Perché l'amore è paterno. E purtroppo non arriviamo mai come padri terreni di avere questo amore perfetto, ma Dio sì. Avere Dio come padre. E poi dice, un unico Dio è padre di tutti, che è al di sopra di tutti, parlando dei credenti, fra tutti e in voi tutti. Al di sopra. Dio regna sui veri credenti. Le mie pecore mi ascoltano e mi seguono. Fra tutti. Dio lega i credenti insieme, diventa la colla che lega i veri credenti insieme. Abbiamo un unico Padre e Dio è in tutti. La vita eterna è conoscere veramente Dio, stare nella sua presenza. Dio dimora nel suo popolo, nei suoi figli, dimora letteralmente. In Apocalisse 22 dice, il tabernacolo di Dio, la presenza di Dio sarà con il suo popolo. Questa è l'unica speranza. Allora, alla luce di tutto questo, capite quanto è terribile non impegnarci diligentemente per l'unità dello Spirito? Che è terribile se non c'è unità nel corpo di Cristo, nel Tempio di Dio, fra i figli di Dio? Che immenso privilegio di far parte del corpo di Cristo, di avere un'unica speranza, un unico Signore, un unico Spirito. Che è terribile di non gioire insieme con chi ha la stessa cosa, anche se io posso avere aspetti di carattere che danno fastidio a loro e loro a me. Anche se ancora non abbiamo capito tutto di tanti dettagli in modo comune. Ci sono tante cose che magari non si capisce subito nella Bibbia, o si pensa di capire e poi dopo si capisce meglio. Allora, se uno non ha capito la salvezza, non è salvata. Ma se uno ha capito la salvezza, ha ma ancora altre cose, ci sono differenze. Sì, ma abbiamo lo stesso, Signore, la stessa speranza. Siamo parte dello stesso corpo. Allora, alla luce di tutto questo, tenendoci conto del contesto di Efesini, vedete quanto è importante che ci impegniamo a conservare l'unità dello Spirito. Chiaramente a livello pratico vuol dire localmente, ma non si limita a quello. Non si limita a quello. L'unità dello Spirito non è un'unità umana. Non è di vantarci della nostra unità, perché se noi siamo uniti, ma non nella verità che lo Spirito Santo ha rivelato, non è l'unità dello Spirito. E ci sono tanti che sono strauniti fra di loro, ma non nella verità che lo Spirito Santo ha rivelato. Non hanno lo stesso Signore, non hanno lo stesso Padre. L'unità è l'unità dello Spirito, di far parte di quell'unico corpo di Gesù Cristo. Come ho detto l'altro ieri, leggevo un libro di un prezioso pastore che lui ha quell'unico Signore che ho io, l'unico battesimo, l'unico Spirito, l'unica speranza. Ci vediamo, vediamo diversamente su certi brani, ma non sulla salvezza. Allora, questo è mio fratello prezioso e vogliamo conservare l'unità dello Spirito. E non credere, ah, ma io ho capito tutta la Bibbia in modo giusto. Io già, ci sono pezzi che non ho ancora capito, quindi non posso dire in modo giusto, neanche li capisco. Come potrei dire tutto? Ma io voglio amare quelli che sono amati da Dio. Primo Giovanni parla di quello, di amare quelli che sono stati generati da Dio. Noi eravamo, sto parlando a chi ha Cristo, eravamo senza Dio, senza speranza, senza le promesse. Eravamo figli di ira, eravamo morti nei nostri peccati. Quindi, morti, schiavo del mio peccato, sotto condanna eterna, ero morto. E Dio mi ha vivificato in Gesù Cristo. Dio mi ha giustificato per mezzo di Gesù Cristo. Non ho nulla per cui posso vantarmi. Ho tutto per cui posso gioire. E voglio gioire insieme a tutti gli altri che hanno questo. O che possiamo impegnarci a conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Preghiamo. O Padre nostro, e tu non sei padre solo di noi, sei padre di tutto il tuo popolo, in tutto il mondo. E nessuno di noi potrebbe innalzarsi credendo di avere qualche legame più stretto. Tu ami tutti i tuoi figli veri con lo stesso amore perfetto. E qualunque cosa che abbiamo raggiunto, qualunque conoscenza, qualunque maturità, è solo per grazia. E alla luce di quello che abbiamo ricevuto, nessuno potrebbe mai vantarsi. O Padre, grazie perché facciamo parte del popolo che tu stai salvando, di quell'unico corpo di Gesù Cristo, l'unico Signore. E io ti prego che possiamo noi impegnarci a conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Io ti prego che le verità meravigliose che abbiamo visto oggi possano restare nei nostri cuori e nelle nostre menti, che possiamo ricordare che facciamo parte di quell'unico corpo, che è immenso privilegio di far parte del corpo di Cristo. Abbiamo l'unico Spirito, Padre, che Lui, noi vacilliamo quanto spesso è facile dubitare la propria salvezza quando guardiamo noi stessi, ma siamo stati sigillati, abbiamo la caparra dello Spirito Santo. È Lui che ci guida, che ci convince, ci riprende, ci ammonisce, delle volte ci disciplina. Padre, abbiamo un'unica speranza. Quel credente più miserabile e più vacillante ha la stessa identica speranza che ha uno degli apostoli, i più forti, i più maturi, di stare santo e immacolato nella tua presenza e nell'amore per tutta l'eternità. Abbiamo un unico Signore, Gesù Cristo, un'unica fede. Siamo stati battezzati nell'unico battesimo, nella morte e la risurrezione di Cristo. E abbiamo un unico Dio e Padre, Tu che sei sopra noi tutti, fra noi tutti, legandoci insieme e in noi tutti, dimorando in noi. Padre, grazie. E ti prego che possiamo gioire nella realtà di questa verità e che possa essere lo stimolo di vivere in modo degno della nostra vocazione fino a quel giorno in cui ti vedremo nella tua gloria. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.